come va?
Siamo qua.
Sì, questo l'ho visto. Pensa di potercela fare?
Sì, sì, per ora sì. Per ora sì.
Facciamo portare una flebo di tachipirina?
No, l'ho già presa.
Cosa c'è che non va?
Mi è venuto un febbrone pazzesco ieri sera.
Cioè, quindi ce l'ha pure adesso, me l'attacca?
No, adesso non dovrei averlo, sono talmente imbottito.
Comunque, bollettino medico rassicurante?
Sì, sì, sì.
C'è stata una volta quest'anno in cui è venuto che non era malato?
No, ma non è che le altre volte non ero malato.
Un po'.
Ero solo un po' deperito. Questa volta invece mi sento un po' così, K.O.
Sai che stavo facendo una considerazione. Tanti anni a combattere il capitalismo, tutte queste battaglie, non l'hanno indebolita nello spirito, ma forse un po' nel fisico.
Può essere, ma come diceva la simpatica conduttrice precedentemente, la vecchiaia.
No, ma questo indubbiamente, però alla luce di ciò non è il caso di fare un armistizio? Basta, cioè deponga le armi. Vi vedete a Teano, lei e il capitalismo, vi stringete la mano.
Teano, perché Teano?
Teano, si sono incontrati Garibaldi e Vittorio Emanuele.
Ma che c'entra col capitalismo Teano?
Ma chi se ne frega, fatelo a Paullo se non volete farlo a Teano. Vi date appuntamento, vi trovate lì, vi stringete la mano, facciamo anche la diretta con la banda, le maggiorette, le scimmie, i pavoni. E basta, e poi almeno sta bene dopo.
No, sì, ma tu hai sempre disegnato questa idea di una battaglia col capitalismo, ma non è che ci sono battaglie con, è il capitalismo che è in guerra con gli altri.
È il capitalismo che ce l'ha, ha cominciato lui.
Con tutti.
È il classico delle faide, no? Ha cominciato lui, no?
Il classico delle faide,
si va avanti una vita. Però se fate la pace, lei smette di attaccarlo, esce con il prossimo numero di valore, una copertina di compromesso una volta tanto, titola capitalismo così così, non dico capitalismo bene, così così. Sei meno meno, gli dà.
Ti sembrerebbe un titolo da copertina.
Si può fare sei meno meno al capitalismo? Cinque e mezzo.
E dipenderebbe quale capitalismo.
Quattro e mezzo.
Sai com'è, è complicato.
Quattro.
Quattro, sì.
Quattro. Ma se gli dà quattro, quello si incazza e ricominciate. E poi... Vabbè, niente, adesso ci provo. Comunque, vabbè, ne approfitto per segnalare in ogni caso che in omaggio alle unioni civili il prossimo numero della rivista Valori diretta dal professor Di Stefano verrà distribuito da una task force di 1000 canguri giunti direttamente da Canberra. Come arrivano? In nave oppure boing, boing, boing?
In nave.
Ah, vengono in nave. Quanto ci mettono ad arrivare dall'Australia in nave?
Non lo so, 10-12 ore.
Quanto le costa far arrivare 1000 canguri?
Non sono a conoscenza.
Se ne occupa la redazione?
Non sono a conoscenza dei dati relativi a questa operazione.
Il contatto chi è stato? Frank, il canguro pugilatore che aveva soldato, si ricorda?
Sì, quello.
In un'antica kermessa, appunto per fare a botte col capitalismo. Se ne è occupato lui.
Se ne è occupato Frank.
Va bene. Mi raccomando, non perdetevi perché li troverete in giro per le strade. Potrete prendere la rivista direttamente dal marsupio. Canguri con nastrino tricolore. Una nuova splendida iniziativa del professor Di Stefano. Potrebbe essere anche l'ultima. Speriamo. Di no. Senta, per rinvigorirla un po', vogliamo parlare di queste borse, di questo capitalismo che ormai viaggia al ritmo del petrolio, secondo le volontà del petrolio, che insegue il petrolio, mentre c'è stato in settimana questo accordo tra la Russia e l'Arabia Saudita per provare a congelare la produzione del greggio, per provare a far tornare su un pochino i prezzi. C'era il tema dell'Iran e l'Iran potrebbe fornire supporto a questo accordo tra Russia e Arabia Saudita, anche se affacciandosi adesso sul palco scenico, nuovamente sul palcoscenico produttivo, potrebbe avere anche le sue ragioni per dire ma anche no.
Sì, in realtà è vero che c'è un strettissimo legame tra l'andamento delle borse e l'andamento dei prezzi petroliferi, però finora gli effetti sperati dell'accordo che sarebbe stato raggiunto per una riduzione della produzione non ci sono stati, perché il petrolio è rimbalzato venerdì scorso, ma
Boeing
anche lui Boeing, ma poi durante la settimana si è riportato nuovamente intorno ai $30 al barile, ha fatto anche qualche puntata sotto i $30 e conferma che al di là della posizioni e degli eventuali accordi all'interno dell'OPEC rimane una situazione di eccesso di capacità produttiva e di quantità sul mercato, e quindi è probabile che non sia una situazione destinata a stabilizzarsi in tempi brevi. La conferma è venuta anche questa mattina dalle borse asiatiche. Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,4% perché c'è un forte rafforzamento dello yen nei confronti anche dell'euro, e questo conferma il fatto dei fattori coincidenti o sovrapposti, quindi non c'è solo il petrolio, ci sono anche le questioni valutarie, così come ci sono i nodi relativi ai cinesi che continuano, cioè all'economia cinese che continuano a tenere in grande agitazione. Secondo me, più che seguire il petrolio, in questo momento le borse seguono le indiscrezioni sulle banche, perché fin quando rimane l'interrogativo sul fatto se c'è una nuova Lehman Brothers in giro per il mondo, è evidente che questa volatilità, come viene chiamata, fino a ieri i mercati erano risaliti del 7% dopo aver perso quasi un quarto delle quotazioni, continuerà a mantenersi altissima, e questo è un po' la sostanza vera della situazione per un bel po' di tempo.
Cioè, mi faccia capire, lei stamattina aveva 40 di febbre, al suo capezzale la sua compagna che piangeva, il prete che la benediva, e intanto in tutto questo chiedeva: datemi dati delle borse asiatiche, voglio sapere.
No,
i dati.
Li ho visti.
Comunque li ha visti.
Li ho visti, li ho visti. Li ho visti, così come ho visto che sui mercati asiatici si guarda sempre di più al famoso, a questo che viene chiamato, trovate un servizio molto ampio sul suo 24 ore di oggi, lo spread cinese, che sarebbe la differenza tra la quotazione ufficiale dello yuan e la quotazione offshore, quella Hong Kong, della moneta cinese.
Sai che non ce la faccio ad andare avanti, ogni volta che finisce una frase col sospiro temo che sia l'ultimo respiro, cioè mi sta mettendo ansia. Beh, questa cosa,
stai facendo il gufo.
No, per carità, anzi sono molto protettivo nei suoi confronti. Se a un certo punto non ce la fa, lo dica,
sì, no, ma
non faccia l'eroe a tutti i costi.
No, ce la facciamo.
Ok, quindi possiamo dire che mentre il prezzo del petrolio continua a essere giù, in Venezuela il prezzo della benzina aumenterà del 6.000%.
Sì.
E non è un'illazione, lo ha annunciato Nicolás Maduro, il presidente, insieme alla svalutazione del Bolivar per affrontare la crisi economica.
Sì, la situazione del Venezuela era già negativa, come noto, prima della caduta dei prezzi del petrolio. Adesso appunto siamo in una realtà quasi da bancarotta, considerando i debiti complessivi del Venezuela con il sistema internazionale. L'annuncio di Maduro è un annuncio di quelli da lacrime e sangue, quindi svalutazione del Bolivar, sensibile aumento aumento di tutti i prezzi, e in particolare questo aumento del carburante, che passerà da 0,009 euro al litro a circa 0,54 euro. Questo per dire quali appunto sono le conseguenze, almeno per l'economia venezuelana, della situazione complessiva. Il deficit dello Stato vale circa il 25% del prodotto interno lordo. Nel 2015 il Venezuela ha stampato più moneta, portando a tassi molto alti di inflazione che ha raggiunto il 141%, ma tutto questo finora non ha spostato nulla della situazione economica. Infatti alcuni analisti ed economisti venezuelani sostengono che la svalutazione rispetto al dollaro non avrà un impatto rilevante, e che a medio-lungo termine dovrà essere varato un vero e proprio piano di ristrutturazione del debito venezuelano, con ulteriori tagli alla spesa pubblica del paese sudamericano.
Parliamo di cibo. Ha fatto colazione stamattina?
No, non ce l'ho fatto.
Ecco, appunto, perché una buona colazione aiuta, in particolare quando si è malati, come lei oggi.
Certo.
Ma in generale una buona colazione ricca di proteine, di fibre e di altre cose che stanno dentro al concetto di colazione è sempre indicata dai dietologi.
Certamente, hai perfettamente ragione.
Ancora più indicato è non sprecarlo, il cibo. Anche perché hanno fatto due conti e sembra che nel mondo ci siano sprechi di cibo per 1.000 miliardi di dollari.
Sì, questi sono gli ultimi dati della ricerca che è stata effettuata a livello mondiale, e 1.000 miliardi sono gli sprechi alimentari stimati a livello internazionale, ma in realtà la cifra sale a 2.600 miliardi se si considerano i costi nascosti legati all'impatto ambientale e al consumo e abuso dell'acqua. In Unione Europea si gettano ogni anno 90 milioni di tonnellate di cibo e circa 700 chili di cibo a persona mediamente, questa è la stima a livello globale. Ovviamente il dato non è solo riconducibile al comportamento casalingo delle persone, ma si sta, l'analisi tiene conto di tutta la filiera, cioè della quantità di cibo che viene sprecato in sede, diciamo, produttiva, cioè durante nel settore agricolo, durante la trasformazione, durante il trasporto e durante le reti di vendita. Questo è complessivamente la stima generale. Poi sentivo che parlavi della copertina dell'Internazionale, che mi sembra di notevole interesse.
Aspetti, gliela passo, la guardi qua, perché
ma l'argomento lo conosco bene.
Non avevo dubbi. Allora, prima di visto che ci siamo, di affrontare quell'argomento lì, diamo due consigli. Il primo: non si spreca il cibo, se l'avete avanzato mettetelo nel congelatore, cioè togliete i soldi delle tangenti che ha infilato Rizzi e metteteci il cibo che poi dopo con il microonde si scongela e si può consumare più avanti. Seconda cosa: se buttate il cibo nell'umido,
almeno nella plastica, buttarlo nell'umido, certamente,
perché sennò poi è un casino,
è un ulteriore spreco di risorse, perché almeno se si conferisce nella frazione organica è possibile trasformarlo in compost.
Intendeva essere una cagata, non c'era bisogno che lei la riprendesse per un approfondimento. Ho capito. No, dicevamo, no, per chi non avesse seguito la rassegna stampa del Demone del Tardi, qual è la copertina oggi della
La copertina dell'Internazionale è la copertina di ripresa dell'inchiesta della Zeit. Il veleno che mangiamo si chiama glifosato, è uno degli erbicidi più usati e potrebbe essere cancerogeno.
Non è che qualche suo nemico la sta avvelenando con il glifosato?
No, non credo, credo.
È proprio febbre di stagione.
È febbre di stagione.
Cos'è il glifosato?
Eccesso di movimento settimanale.
Cos'è il glifosato?
Il glifosato è uno dei principali prodotti che viene è stato in passato brevettato dalla Monsanto. È uno dei principali prodotti usati in agricoltura intensiva, in particolare come erbicida, se ne usano a piene mani per esempio in viticoltura, ma anche in moltissime altre produzioni, prevalentemente produzioni dell'ortofrutta. È uscito lo scorso anno a febbraio, dopo il termine di una lunghissima attività di ricerca, una presa di posizione dello IARC, cioè dell'Istituto per la Ricerca sul Cancro Internazionale con sede a Lione, che ha classificato il glifosato in categoria 2, cioè potenzialmente cancerogeno. Una conclusione di analisi scientifiche di grande peso, contro la quale si è scatenata ovviamente la battaglia diretta degli interessi del Monsanto e di altre aziende del settore dell'agrochimica, e la polemica finisce per investire, troverete ampia descrizione di cosa significa questo sul prossimo numero di Valori, ha finito per investire l'EFSA, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare con sede a Parma, perché l'EFSA, senza che nessuno glielo chiedesse, a meno di un mese dall'annuncio dello IARC, ha pubblicato un documento in cui dice sostanzialmente che il glifosato non è così pericoloso. C'è una campagna internazionale promossa da Greenpeace, Amici della Terra, WWF, e in Italia da un'altra enorme quantità di associazioni e di ONG, anche contadine, che chiede la messa al bando del glifosato in Europa e nell'Unione Europea. E domenica scorsa c'è stata una manifestazione con più di 1.000 agricoltori a Bordeaux in Francia, sempre della campagna internazionale contro il glifosato.
Maledetto glifosato, faccio la copertina di Valori visto che ne parla. Papa Luciani ucciso dal glifosato, avvelenato con il glifosato.
Vabbè, adesso questo mi sembra eccessivo.
Ma chi
dai.
Se ne frega, per prendere lettori c'è anche gente che non è necessariamente interessata a quegli argomenti, che legge la copertina sciocca.
Secondo me è più interessata di quanto non sembri, perché ovviamente poi il ritorno del glifosato nell'alimentazione delle persone è un problema
come un western, il ritorno del glifosato.
Esatto, esatto.
Va bene, va bene. Ha citato più volte Yark,
sì.
Come se dove Yark era quello di George Clooney.
No, l'ho detto. Yark, l'istituto
medici in prima
linea. No, è l'istituto per la ricerca sul cancro, all'International Agency for Research on Cancer, che è una un'organizzazione che fa capo ovviamente all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Salute, ha sede a Lione e specificatamente una delle sue attività principali è quella di sviluppare ricerca e di dare informazioni e classificazioni su la potenzialità di prodotti cancerogeni e rischi connessi per la salute umana.
In settimana si sono alzati ampi strali contro la siderurgia cinese. Cosa ha fatto la siderurgia cinese? Ha votato Sala?
No. Come è ovvio che sia, negli ultimi anni con il boom produttivo esiste un problema di eccesso di produzione e di prodotto sotto costo che arriva sui mercati. Una parte dei produttori, ma anche dei sindacati europei, ha denunciato all'Unione Europea una posizione che sarebbe scorretta in termini di regole internazionali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio da parte della Cina, perché la Cina vorrebbe l'abbattimento dei dazi da parte dell'Unione Europea, perché ha fatto iscrivere la Repubblica Popolare Cinese come economia di mercato dal WTO, e quindi questo le permetterebbe in teoria di abbattere i dazi, che vengono invece considerati ancora indispensabili per combattere appunto il dumping dal punto di vista dei prezzi delle aziende cinesi. Sulle importazioni d'acciaio l'Unione oggi ha in vigore 37 diverse tariffe e 16 riguardano specificatamente la Cina. Ovviamente l'abbattimento di queste eventuali barriere potrebbe produrre ulteriori problemi a un settore come quello siderurgico, che in Europa è già stato soggetto negli anni a diverse piani di ristrutturazione con riduzione della capacità produttiva e dei posti di lavoro.
Siamo arrivati in un niente già alla fine di questa prima parte del giorno delle locuste. Riprendiamo poi con il professor Santoro come sempre e Fisco for Dummies, e poi ripartiamo naturalmente dai dati dell'OCSE che rivede le stime di crescita, notizie che troviamo naturalmente sulla prima del Sole 24 Ore di oggi, e poi ancora banche. Nel frattempo, prof, lei può tirare un po' il fiato. Sembra che il glifosato uccida e debelli anche il virus influenzale, per cui...
Grazie, ne faccio anche a me.
Andiamo ad inalarne un po'.
E poi
torniamo subito dopo. Adesso ci separiamo per un breve stacco pubblicitario e poi la seconda parte del giorno delle locuste. Dopo le 9 citavamo prima il nuovo cast di Ballando con le Stelle nella sua nuova edizione. Sai che ce la vedrei bene a Ballando con le Stelle?
Ma citavamo prima quando?
No, non con lei, con la Ghidini in rassegna stampa, perché oggi sulla prima di Libero c'è un'intervista esclusiva a Rita Pavone, che quest'anno...
Ti ci vedi tu con Ballando con le Stelle? Io proprio...
No, io la vedrei benissimo.
Ma io proprio
ma
no,
sì, guarda. Con Rita Pavone. Rita Pavone
decisamente male.
È un idolo della sua giovinezza.
No, assolutamente.
Era innamorata di Pel di Carota,
no,
dica la verità.
No, assolutamente no.
Figuriamoci.
No.
Vabbè.
Non era proprio...
Beh, ma ci sarebbe niente di male.
Cioè,
Teddy Reno se ne è invaghito perché non se ne poteva invaghire pure lei.
Ma perché non mi interessava.
Sicuramente chi non si è mai invaghito di Rita Pavone, il professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, non ho sentito molto perché era coperto dal ruolo del treno della metropolitana.
Ma mi è uscito adesso dalla metropolitana.
Visto chi ascolta, sulla linea 2, ci sono un sacco di problemi oggi di circolazione, quindi...
Ecco, un sacco...
di servizio.
Ecco, lei è un uomo molto preciso, un uomo di numeri, un sacco di problemi è espressione generica. Diamo un nome e un cognome a questi problemi della linea 2.
Allora, linea verde in direzione Sago Forum. È rimasta lungamente ferma tra le stazioni di Piale Loreto, e quando io ho lasciato il treno a Loreto era ancora lì fermo da un paio di minuti. Non so bene cosa sia successo, ma insomma.
Ma le informazioni sul traffico in diretta con il professor Santoro questa mattina, ma non solo di linea 2 si vuol parlare. Il professor Santoro questa mattina vuole porre l'attenzione dal punto di vista fiscale sul tema della Brexit, perché sta per regalarci un'espressione un po' forte, di quelle che fanno sobbalzare sulla sedia, ma che tutto sommato è il caso di mettere ulteriormente a fuoco. Lei ci dice, professor Santoro, attenzione, perché l'Inghilterra è il più importante paradiso fiscale d'Europa.
Sì, forse anche del mondo. In realtà,
addirittura,
fatto mia l'espressione è di Tax Justice Network, che è questa rete di esperti di varia estrazione che lavora su queste tematiche dell'evasione fiscale internazionale, e in particolare di Nicholas Shackson, che è l'anima, diciamo, una delle anime di Tax Justice Network, che ha scritto diversi libri su questo tema. Lui è inglese, un ricercatore inglese. Ma la ragione in realtà è piuttosto semplice, se ci si pensa. Prima di tutto sono direttamente dipendenti dal governo inglese le isole del canale e praticamente tutti i paradisi fiscali caraibici, incluse le mitiche isole Cayman. Quindi di fatto la volontà politica del governo inglese, più volte sbandierata, di chiudere o limitare l'effetto di questi paradisi fiscali cozza contro la realtà dei fatti. Ma poi, oltre a questo che è abbastanza noto, c'è il fatto forse meno noto che all'interno di Londra esiste una sorta di potere parallelo, che è la City of London, che è un'istituzione secolare, e all'interno della City of London c'è la Corporation of City of London, che è una sorta di, come la definisce Shackson, di paradiso fiscale dentro l'Inghilterra in qualche modo, perché gode di poteri enormi, governa praticamente il miglio quadrato intorno alla Borsa di Londra, è l'unico ente locale al mondo che ha come requisito dell'elettorato passivo, cioè dà il diritto di voto non ai cittadini, non solo ai cittadini, ma ai business, cioè sostanzialmente le banche che hanno sede nella City of London possono votare per eleggere questo corpo, questa City of London, che ha un suo sindaco, perché oltre al sindaco di Londra esiste il sindaco della City of London, che ha dei suoi poteri.
Ma dai!
La corporation è un'emanazione di questa struttura ed è sostanzialmente un ente estremamente poco trasparente, che fa lobbying e attivamente aiuta le banche e le istituzioni finanziarie di Londra ad utilizzare i canali dei paradisi fiscali, sia per l'evasione delle tasse sia per il riciclaggio del denaro sporco.
Ma
quindi da questo punto di vista è veramente paradossale che l'Inghilterra reclami sul tavolo maggiore libertà, maggiori diritti, come se fosse appunto in una posizione di credito nei confronti dell'Unione Europea, quando di fatto questo atteggiamento, questa dualità di comportamenti, per cui da un lato si proclama la lotta ai paradisi fiscali e dall'altro li si mantiene e ci si guadagna, è lì, è tutta da vedere da ormai diversi anni.
Come l'ha detto bene, ma come l'ha detto bene. Faccio una domanda non al cattedratico, ma all'uomo Alessandro Santoro. In termini assoluti, il male peggiore è la linea 2 che non funziona o il paradiso fiscale?
Ma diciamo che sicuramente
si equivalgono.
Il paradiso fiscale fa peggio, anche se stamattina
anche la linea 2 ci ha messo del suo.
Devo dire, è sempre curioso vedere le persone, perché si sono tutti ammutoliti, tutti quelli che parlavano e si guardavano intorno con circospezione e timore, ma nessuno ci diceva niente ovviamente, e quindi però
e quindi per compensare il silenzio l'horror vacui ha tenuto una lezione sulla Brexit lì nella
metropolitana. No, ho temuto di doverlo fare, ma per fortuna ce la
poi
sono
è uscita. Senta, professor Santoro, un'ultima cosa che poi la lasciamo andare, visto che la linea 2 la sta facendo ritardare. Il professor Di Stefano, per far vedere che di fisco ne sa un sacco pure lui, mi ha messo in scaletta questa cosa qua. La scorsa settimana abbiamo parlato di rivoluzione fiscale per redistribuire reddito e ricchezza, ma c'è anche un ruolo della fiscalità per l'ambiente e la salute, e questo Santoro non lo sa. Prego, professore.
La parte finale ovviamente è sua. La stronzata finale è sua.
Beh, parliamone.
Non ho sentito che c'era un autobus che passava.
Il ruolo della fiscalità di scopo, di cui tu sei ben informato, perché hai anche analizzato, in particolare studiato, quella che viene chiamata la road pricing. Perché volevamo affrontare il fatto che l'Inghilterra vuole introdurre una tassa sullo zucchero e che ci sono già delle analisi sul fatto che la tassazione su gli zuccheri presenti nelle bibite e in alcuni prodotti alimentari può contribuire a contenere l'esplosione dei diabetici e degli obesi a livello mondiale.
Sinceramente non sapevo della tassa sullo zucchero, è un'informazione interessante. In generale l'idea dell'imposta di scopo, che è stata anche attuata nel nostro ordinamento limitatamente alla realizzazione di determinate opere a livello locali, è una buona idea se si comprende che ha dei limiti, come dire, per definizione, nel senso che con l'imposta di scopo quello che si fa è dire che si colpiscono determinati beni o transazioni o soggetti e poi il gettito che si ottiene è vincolato a determinati scopi che ovviamente sono coerenti con gli obiettivi iniziali. Io credo da un po' di tempo che questo tipo di ragionamento in realtà andrebbe ampliato e con un po' più di ambizione, se si vuole, si potrebbe pensare a riformulare le aliquote delle imposte sui consumi sulla base proprio dell'impatto ambientale, si potrebbe addirittura pensare di farlo sulla base dell'impronta ecologica dei consumi e dei processi produttivi che stanno dietro a quei consumi, perché oggi l'imposta sui consumi che ha delle aliquote sostanzialmente uniformi è completamente insensibile alle esternalità negative, alle esternalità ambientali generate dai processi produttivi e dai consumi. Quindi più che pensare alla singola imposta sullo zucchero, che può anche avere senso, bisognerebbe avere il coraggio di dire riformuliamo tutta la tassazione sui consumi in modo che le aliquote tendano a crescere laddove i processi produttivi e quindi i consumi hanno un maggiore impatto ambientale, visto che abbiamo quasi tutti i dati. Oggi lo si fa molto limitatamente, lo si fa solo per i carburanti, i prodotti energetici, ma non è l'imposta, sono le accise, non è l'IVA, per essere chiari. Insomma,
prodotti energetici tipo l'ovo maltina, quei prodotti lì, tanto lei non lo vede, professor Di Stefano, professor Santoro, ma il professor Di Stefano faceva sì con la testa mentre lei sviluppava l'enunciato. Ricordiamo in chiusura...
perché ne abbiamo parlato, diverse volte.
Immagino, deve averla asciugata questa storia
che per fortuna che tu ricostruisci la storia correttamente, il nostro amico conduttore.
A proposito di correttezza, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che troppo zucchero fa male, ma se si deve prendere numerose tachipirine, come fa oggi il professor Di Stefano, basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Naturalmente Santoro sa da dove arriva la canzone, lei lo sa?
Io no.
Io chi? Siamo in studio io e lei.
No,
ma non lo sa? Basta un poco di zucchero e la pillola va giù.
Non lo so, assolutamente.
Mary
Poppins.
Mamma mia. Professore, grazie, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata. Visto, non era difficile. Mary Poppins.
Vabbè, ma stavo concentrato su altro.
Su cosa era concentrato adesso?
No, volevo ritornare appunto su questa ipotesi, visto che anche l'informatissimo professor Santoro non aveva visto sufficientemente questa notizia.
Lo sta criticando adesso,
no,
che ha messo giù.
Mi sembra interessante.
È scorretto questo.
Ma non lo sto criticando, Cristo. Stamattina sei veramente, già uno non è proprio in forma e tu acuisci nelle problematiche.
Christofferson.
No, volevo evidenziare che il dibattito su questa questione della tassazione delle bibite e dello zucchero in generale è un dibattito sempre più acceso e mi sembra di notevole interesse, anche se sono assolutamente d'accordo con il professor Santoro che questi strumenti sono strumenti che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che andrebbe appunto riformato in generale il ruolo della tassazione, però nello specifico l'obiettivo di oggi era di raccontare di questa ricerca fatta in Inghilterra a favore appunto di una tassazione su lo zucchero nelle bibite, che secondo il governo e il Cancer Research UK potrebbe prevenire 3,7 milioni di casi di obesità in Gran Bretagna nei prossimi 10 anni. Questa è una stima appunto ufficiale di una ricerca che è stata anche promossa in collaborazione con il National Health System inglese. Il problema degli zuccheri nelle bibite sono solo una punta di diamante dei problemi connessi con appunto l'eccesso di alcune componenti nei prodotti alimentari e nelle bibite.
Sai che tutti quegli ascoltatori del giorno delle locuste che mi odiano a morte perché la interrompo e la dileggio, quando lei ha detto Chris, hanno goduto tantissimo perché vorrebbero vedermi appeso per i piedi al ramo di un albero.
Ma figurati.
Sì, hanno avuto un momento proprio orgasmico.
Sì.
Senta, prof. Dobbiamo spalancare il capitolone delle banche perché ce lo siamo tenuti in fondo
per forza,
sì. ma è capitolone one. La scorsa settimana al centro dell'attenzione avevamo Credit Suisse, questa volta UBS.
Sì, quando è arrivata la notizia ieri, l'alert 2 giorni fa da Le Monde, perché è stato il primo a pubblicarla, l'ho trovata abbastanza curiosa, perché non erano trascorsi nemmeno 7 giorni dalla copertina scoop dell'Espresso Italiano sul fatto che, indagando appunto su Credit Suisse, era stata addirittura individuata una documentazione a supporto degli operatori per promuovere l'evasione del fisco in Italia e per favorire l'esportazione di, come è noto, si stima, secondo l'indagine della Procura di Milano, 13, forse 15 miliardi di euro di capitali esportati in Svizzera. E l'inchiesta in questo caso è invece un'inchiesta in Svizzera e riguarda le attività di indagine su alcune banche e in particolare le filiali di private bank sia della HSBC sia del UBS. È un'inchiesta giudiziaria che sta diventando molto consistente e che ipotizza che nel 2014 siano stati individuati complessivamente da 13 a 23 miliardi di euro, in questo caso stiamo parlando della Francia, di capitali che sono stati esportati dal 2004 al 2012 da più di 38.000 soggetti residenti in Francia e che appunto avrebbero quindi esportato le loro risorse per eludere il fisco d'Oltralpe. Come dire che se i guai c'erano per Credit Suisse, adesso si ripropongono per UBS, perché bisogna ricordare che UBS non è la prima volta che finisce sotto inchiesta per il sostegno, addirittura per la rete che viene, della quale viene accusata di supporto all'evasione a livello globale. UBS è andata allo scontro durissimo con gli Stati Uniti, che ha perso per un'indagine parallela e simile che era stata condotta dalle autorità americane sull'evasione dei cittadini statunitensi.
Oh, tra poco ci torniamo sia alle frodi fiscali sia alle banche, ma ci stavamo dimenticando dei dati dell'OCSE, rivisti fortemente al ribasso le stime sull'economia mondiale, sull'area euro e pure sull'Italia.
Sì, perché alla fine era inevitabile che non si potesse continuare a sostenere numeri che non sono assolutamente nell'orizzonte, e così la crescita mondiale è stata ridotta di 0,4 punti percentuali ed è stata portata al 3%, rivista anche la crescita nell'area euro, che è stata abbassata anch'essa con appunto una revisione di circa mezzo punto percentuale, e al ribasso e in modo pesante anche le stime sull'Italia, perché il PIL del 2016 secondo l'OCSE dovrebbe fermarsi all'1% se va bene, quindi 0,4 in meno rispetto alle previsioni che erano quelle del 1,4% per il 2016. Per ora non sono state riviste invece le stime per il 2017, ma è evidente che la situazione è fortemente condizionata dall'andamento dell'economia a livello globale.
Ecco, poi mi ha scritto in scaletta BCE utile record, cosa che mi ha colpito perché io non sapevo che la BCE facesse degli utili, ero convinto che fosse un'associazione di illuminati filantropi che faceva sì il bene dell'Europa.
Allora
fa gli utili la BCE?
Tutte le banche centrali sono delle società, quindi anche Banca d'Italia presenta ovviamente in occasione,
cioè danno i dividendi a Draghi alla fine dell'anno?
Non danno dividendi necessariamente, perché in genere rimangono come riserve a disposizione delle stesse banche, però mi sembrava interessante sottolineare appunto l'utile della BCE è una, ancora una stima preliminare, perché è stato esaminato nell'ultimo consiglio, è salito l'anno scorso a 1,08 miliardi di euro e la cosa interessante è che gran parte di questo utile è stato prodotto dal famoso piano per il salvataggio di alcuni paesi, compreso la Grecia, il cosiddetto Securities Markets Program, che era stato lanciato nel 2001 e terminato nel 2012, perché l'utile derivante da questa prima iniziativa di titoli pubblici è stato di 609 milioni di euro nel 2015 e si somma ai 728 del 2014, come dire che questa operazione di salvataggio ha anche prodotto consistenti guadagni da parte della Banca Centrale Europea, e presumibilmente un segnale che forse andava gestito in modo molto diverso la situazione di travolgimento dei mercati verso i titoli pubblici.
Una domanda un po' tecnica che richiede una risposta secca: meglio l'utile o il dilettevole?
Meglio l'utile.
Vede che sta cominciando a fare patti col capitalismo alla fine. Chi invece di utili non ne ha fatti tantissimi sono le due popolari venete. Hanno bruciato più o meno 9 miliardi e adesso la mazzata dopo Etruria arriva sugli azionisti di Pop Vicenza. Capitale quasi azzerato, azioni che valgono il 90% in meno.
Sì, perché era anche inevitabile, si sapeva che ci si stava avvicinando ai piani per la ristrutturazione sia della Popolare di Vicenza sia di Veneto Banca. La settimana scorsa abbiamo parlato di Veneto Banca e adesso sono arrivati i numeri anche per la Popolare di Vicenza. Sostanzialmente il valore delle azioni della Popolare di Vicenza sono passati da 62,5 a 6,3 euro e quindi il 90% del valore è praticamente azzerato e si dirà ovviamente che investire in borsa, come è noto, è pericoloso, ma bisogna ricordare che nella stragrande maggioranza per la Popolare di Vicenza si parla anche di piccolissimi risparmiatori e correntisti che, come è accaduto per molte altre popolari, sono stati costretti o invitati a sottoscrivere anche azioni della banca oltre che aprire i conti correnti. Complessivamente questo è l'effetto della svalutazione prodotta per il taglio dei valori della stessa banca, e adesso parte anche l'aumento di capitale che dovrebbe servire a ricapitalizzare l'istituto di Vicenza, mentre purtroppo molto lentamente, sembra veramente in modo troppo lento, procede l'inchiesta giudiziaria sull'ex presidente della Popolare di Vicenza.
Inchiesta giudiziaria che procede anche per quanto riguarda il famoso provvedimento per la cessione di Valentino da parte dei Marzotto. Sono stati condannati in primo grado Matteo, la sorella Diamante, e Massimo Caputi, che non è quello che faceva Galagol insieme alla Parieti, è un altro Massimo Caputi. Torniamo nel capitolo delle frodi fiscali.
Sì, perché la seconda sezione penale del Tribunale di Milano ha condannato i tre a 10 mesi di reclusione per l'accusa di omessa dichiarazione dei redditi, sempre in merito alla vendita di Valentino. Il PM Gaetano Ruta, che è titolare dell'inchiesta nella requisitoria, aveva chiesto la condanna di tutti a 1 anno e 4 mesi ciascuno. Il processo riguarda il mancato versamento di imposte per 70 milioni di euro che, secondo i calcoli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sarebbero stati dovuti in relazione alla plusvalenza di 218 milioni derivante dalla vendita di Valentino al fondo Permira. di fatto l'ipotesi che degli investigatori è che il tutto sia avvenuto attraverso un'esterovestizione dell'operazione, e cioè il fatto che i Marzotto hanno trasferito il controllo della società in Lussemburgo e hanno pagato in Lussemburgo una plusvalenza di soli 520.000 euro, mentre avrebbero eluso e evaso il fisco italiano in relazione a questa operazione.
Allora abbiamo ancora un minuto e poco più prima della chiusura della trasmissione e almeno tre capitoli in scaletta. Due possibilità: lei sceglie come si fa la maturità con la domanda a piacere, uno dei tre argomenti, oppure impegniamo l'ultimo minuto parlando un po' di questo malinconico divorzio tra Valeria Golino e Scamarcio.
No, grazie, preferisco scegliere uno dei tre.
Scelga allora, ne ha facoltà.
Ma direi che potremmo, per rimanere sempre sul tema delle banche, potremmo dare i dati che sono usciti ieri, e questi li ha dati il direttore generale di Assonime, Stefano Micossi, al Parlamento italiano. In Europa sono circa oltre 90 miliardi le obbligazioni bancarie, cosiddetti coco bond, soprattutto emesse da banche tedesche e svizzere. Questi coco bond, per chi se lo ricorda, sono una delle cause principali, perché sono le obbligazioni subordinate che possono trasformarsi in azioni delle banche, e sono una delle cause principali delle preoccupazioni sugli istituti, in particolare quelli della Germania, e sui quali è intervenuto la settimana scorsa Deutsche Bank con l'annuncio del riacquisto di 5 miliardi di questi prodotti e altri similabili.
I coco bond, uno dei prodotti, miei prodotti preferiti di questa stagione, torneremo a parlarne prossimamente anche in altre puntate del Giorno delle Locuste, me lo faccia dire, un eroe. Veramente un eroe del nostro tempo, è rimasto in piedi nonostante tutto, ce l'ha fatta, ha portato a termine la trasmissione, ora può spegnersi come Anita Garibaldi nella pineta, perché ha fatto quello che doveva fare, ha portato a casa il risultato ancora una volta. Va a casa adesso, spero.
No, non posso.
Dove va?
Ho un impegno di lavoro, quindi vado.
Ho capito.
E poi andrò.
Cioè, ci sono quelli che dopo timbrano e poi vanno in canoa. Lei sta male, sta a casa.
Stamattina non posso.
Non posso. No. Va bene.
Buona giornata, buon fine settimana.
In bocca al lupo, speriamo di rivederla qua la prossima settimana.
Speriamo di sì.
Arrivederci.
Arrivederci.